Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti alla parte quinta nel capitolo intitolato Nessuno ascolta un uomo povero. Thank you. La controversia più acuta di Srila Prabhupada a Madras non fu con gli Smarta Brahmana, con i Mayavadi o gli Shivaiti, ma con alcuni dei suoi stessi confratelli. Benché alcuni di loro riconoscessero l'incomparabile predica in Occidente di Prabhupada, a nome del loro maestro spirituale Bhaktisiddhanta Sarasvati, altri ne erano invidiosi. Un invidioso scrisse a Prabhupada: Reverendo Swamiji, ho ascoltato il tuo discorso sulla Bhakti a Rajeswari Kalayana Mandapam. Ho molti dubbi sui seguenti punti. I tuoi discepoli cantano il mantra Hare Krishna. Sono realmente inebriati di Dio come Sri Chaitanya? Sei veramente tu, Swamiji, libero dal tuo ego? Se è così, perché dici sfido? E perché le parole io e mio sono sempre sulle tue labbra? Perché usi un cuscino a differenza di un vero yogi? Chaitanya usava forse cuscini? Perché hai una catena e un orologio d'oro al polso? Non sei libero dall'attaccamento materiale? Hai visitato il tempio di Chaitanya Krishna al Gaudiya Math? E se non l'hai fatto, qual è la ragione? Il più puro culto Vaishnava risiede là, con i Pii Swamiji e con Sri Krishna che dimora là. Nella tua gola non è presente il suono melodioso, ma ne esce un suono discordante, non divino. C'è qualche forma di divinità nella tua persona? Ne dubito. Una persona che è disgustata per aver ascoltato il tuo discorso. Benché Prabhupada fosse rimasto sorpreso e ferito dall'estrema insolenza di tale lettera, era abituato al disprezzo e agli insulti. Proibì però ai suoi discepoli di farsi coinvolgere in lotte con i suoi confratelli. Dovevano invece limitarsi a evitarli. Disse che le persone che criticano la diffusione del movimento per la coscienza di Krishna sono inutili, ma che egli sarebbe andato avanti per la sua strada. I cani possono abbaiare, ma la carovana passerà. In contrasto con la lettera velenosa, giunse una lettera da parte di Tridandi Swami B.V. Puri Maharaj, un altro confratello di Srila Prabhupada. Puri Maharaj, come Prabhupada lo chiamava, aveva un piccolo ashram in Vishakhapatnam, sulla baia del Bengala tra Madras e Calcutta. Avendo sentito dire che Prabhupada stava andando a Calcutta, Puri Maharaj lo invitò a visitarlo. Con innumerevoli satsanga dandavata ai tuoi piedi di loto, ti prego di credere nell'autenticità di questa lettera. I cittadini di Vishakhapatnam sono ansiosi di avere il darshan con tua santità. Siamo incredibilmente felici e ansiosi di ascoltare il Sankirtan e il divino messaggio dalle tue sante labbra. Spero che il movimento del Sankirtan a Madras stia attraendo tutti i cittadini. Di nuovo, con i miei Dandavat a tutti i Vaishnava, resto il tuo servitore insignificante B.V. Puri Maharaj. Vishakhapatnam, 17 febbraio 1972. Un'ampia spiaggia di bianca sabbia luccicante e il caldo della baia del Bengala e le sue acque chiare furono gli speciali aspetti della visita di Prabhupada a Vishakhapatnam. il piccolo ashram di Puri Maharaj, dove Prabhupada alloggiava. Distava solo 5 minuti dall'oceano e ogni mattina Srila Prabhupada e il suo seguito di 15 devoti facevano lunghe passeggiate sulla spiaggia. Yamuna racconta: non penso che Prabhupada escludesse mai qualcuno di noi dalle sue passeggiate sulla spiaggia. Tutti i devoti sapevano a che ora Prabhupada avrebbe fatto la sua passeggiata e noi tutti uscivamo dai differenti appartamenti e lo seguivamo. Le passeggiate erano vivaci e rinfrescanti e piene di discorsi su Krishna. In un modo o nell'altro tutti riuscivamo a sentire Srila Prabhupada che parlava. Gurudasa racconta: ho sempre partecipato a ogni passeggiata mattutina, ma una volta me ne stavo seduto nel tempio quando improvvisamente vidi Prabhupada e i devoti che si avviavano verso la spiaggia. Immediatamente corsi fuori per raggiungerli, senza nemmeno avere il tempo di mettermi le scarpe. In quel luogo però crostacei e rocce coprivano la via verso la spiaggia. Quando Prabhupada mi vide arrivare e notò che sollevavo i piedi e procedevo a fatica e penosamente sulla strada disuguale, mi guardò e disse: «Perché non hai messo le scarpe?» E io risposi: «Prabhupada, quando sono con te non sento alcun dolore». Prabhupada si fermò e disse: «Perché allora non ti tagli la gola?» Tutti risero e risi anch'io. Lui aggiunse: ci sono già sufficienti tapasya, perché vi create i vostri? Guru Kripa racconta: Prabhupada parlava continuamente di filosofia. Erano molte le cose che io non capivo. Volevo ascoltare in ogni caso, benché non ricordassi niente. Volevo ascoltare e ascoltare, eppure non riuscivo a registrare. Camminavo dietro di lui sulla spiaggia e immaginavo che se non potevo seguire i suoi insegnamenti e il suo esempio, almeno potevo camminare nelle orme dei suoi piedi sulla sabbia. Vishaka racconta: talvolta un cane cercava di seguirci o abbaiava. Ero sorpresa di vedere che Prabhupada agitava il suo bastone e il cane si allontanava. Una volta che superammo una mucca lungo il cammino, Prabhupada le dette ampio spazio per passare ed egli ci riferì di essere stato colpito da una mucca poco dopo aver preso il sannyasa. Tejas racconta: un giorno durante la passeggiata del mattino Prabhupada stava parlando di cani. Fece una citazione di Chanakya Pandita a proposito delle 5 buone qualità di un cane: è molto fedele, è soddisfatto di qualsiasi cosa. Poi aggiunse che noi avremmo dovuto essere i cani di Krishna. Parlò anche del pujari, che non dovrebbero mai ricevere alcun salario. L'insegnante e il pujari non dovrebbero mai ricevere un salario. Dovrebbero lavorare per pura devozione, come anche lo kshatriya. Disse che era un errore dei governi attuali quello di pagare gli kshatriya. Parlò di tante cose, una dopo l'altra. Nanda Kumar racconta: Srila Prabhupada ci diceva di andarci a bagnare nell'oceano. Andate sulla spiaggia, diceva. Così un giorno gli domandai: Srila Prabhupada, ogni volta che vado sulla spiaggia sento sul corpo il sole caldo. L'acqua e la sabbia sono così belle. Danno l'impressione di una situazione materiale molto confortevole. Come posso capire la ragione che ti induce a dirci di andare sulla spiaggia? So che il maestro spirituale non concede mai al discepolo qualcosa che possa essere causa di attaccamento materiale, ma gli concede tutto ciò che gli serve per ricordare Krishna. Quando invece sono sulla spiaggia mi sembra di godere dei miei sensi. Come posso riferirmi a Krishna? Come posso capire che questa istruzione è destinata al mio beneficio spirituale? Prabhupada rispose: il sole è là, Krishna è la luce del sole, l'oceano è là, Krishna è il gusto dell'acqua. sei circondato da Krishna. Come potresti dimenticare Krishna? Egli ti circonda da ogni lato. Panchajanya racconta: ero un nuovo devoto e chiesi a Prabhupada: che cosa pensi del nuoto? Srila Prabhupada: non è Maya? Prabhupada disse: Sri Chaitanya nuotava sempre, giocava a palla, perciò andate a nuotare, siate sicuri però di ricordare Krishna. L'ashram di Puri Maharaj era una semplice costruzione a un solo piano di circa 8 stanze. Quando egli offrì a Prabhupada una stanza vicino alla sua, Prabhupada ne fu compiaciuto e l'accettò come un'espressione di amicizia. Egli si rilassò stando con i suoi confratelli, Puri Maharaj e Ananda Brahmachari, parlando con loro in Bengali. Puri Maharaj disse che apprezzava l'opera di Prabhupada e i suoi discepoli occidentali. I discepoli di Prabhupada avevano già visto gli scambi formali di omaggi tra Prabhupada e i suoi confratelli. A Bombay avevano visto Prabhupada scendere dal suo Vyasasan e offrire omaggi ai suoi confratelli. Ma a Vishakhapatnam assistettero a relazioni più confidenziali. Videro per la prima volta che Prabhupada viveva con tranquillità e si sentiva a suo agio nel medesimo appartamento dei suoi confratelli. Ed essi non si sentirono mai trattati con condiscendenza o con superficialità, oppure considerati persone strane. Con la guida di Prabhupada cominciarono a capire sempre meglio gli essenziali scambi amichevoli e umili tra Vaishnava. Il confratello di Prabhupada, Ananda, era ansioso di arrivare e di servire non soltanto Prabhupada, ma anche i suoi discepoli. Ananda era anziano, eppure aveva assunto la posizione di chi offre sempre il proprio umile servizio. Benché Ananda parlasse ben poco di inglese, i discepoli di Prabhupada potevano percepire l'affetto reciproco tra Ananda e Prabhupada. La comunicazione tra Ananda e i discepoli di Prabhupada avveniva particolarmente attraverso la sua accurata preparazione del cibo e il servizio del prasada. Ogni mattina tutti si riunivano sulla veranda, fuori dall'appartamento di Prabhupada, dove gli uomini si sedevano su di un lato e le donne sull'altro. Nella corsia centrale Ananda si spostava alacremente distribuendo il prasada, mentre Prabhupada sedeva a capo su una sedia di legno, tenendo tra le dita il japa e osservando i devoti che consumavano il prasada. Prabhupada aveva fornito il denaro all'ashram e Ananda cucinava regolarmente ricche feste, fettine di patate fritte, e aromatizzate con spezie, riso, yogurt, dal, tre differenti varietà di sabji, chandi, malpura, rajkali, sandesh, kshira, ogni cosa preparata a un livello di eccellente nettare a qualità. Prabhupada sedeva a capo delle due file di devoti e li incoraggiava a servirsi ancora di prasada. Elogiando la cucina di Ananda, egli sorrideva contento nel vedere i discepoli che accettavano volentieri il cibo. Infine, a pasto finito, dopo aver indotto i discepoli a mangiare il più possibile, Srila Prabhupada recitava le preghiere Premadvani. Allora i devoti rispondevano a voce alta: Jaya! Dopo la festa, Prabhupada chiamò i devoti nella sua stanza e osservò: avete visto come sta cucinando? Cucina, serve e non mangia finché tutti non sono pienamente soddisfatti. Questo è il modo in cui un Vaishnava dovrebbe agire. Egli trova maggior soddisfazione nel servizio che nel suo stesso piacere. Le feste continuavano due volte al giorno e la sera molti ospiti arrivavano per gustare il prasada, per cantare nel Kirtan e ascoltare la lezione di Prabhupada. Un giorno Prabhupada accompagnò i suoi discepoli a visitare un tempio famoso di Sri Nrisimh, Sri Shimakalam, situato sulla cima di una collina a 5 miglia a nord di Vishakhapatnam. Migliaia di gradini di pietra salivano su per la collina fino al tempio, che era situato proprio sulla vetta in un anfiteatro naturale. Prabhupada informò che il tempio, diretto ora dai seguaci della setta di Ramanuja, era particolarmente importante perché Sri Chaitanya lo aveva visitato durante il suo viaggio nel sud dell'India. Prabhupada decise di raggiungere la località con l'automobile, attraversando la sinuosa strada ricca di frutteti di mango, di anacardi e campi di ananas. Giunti al tempio, Prabhupada e i suoi discepoli incontrarono i brahmana del tempio che li accompagnarono a visitare la proprietà. Il tempio era stato costruito in granito nero e nella roccia erano scavate le forme e i divertimenti di Vishnu, soprattutto nella sua incarnazione di Sri Nrisimha. Mentre si spostava di luogo in luogo, di costruzione in costruzione, spesso Prabhupada saliva su un palanchino trasportato da 4 uomini. Quando Prabhupada giunse all'ombra di un immenso albero bagnano, nella parte più bassa della proprietà, disse che quell'albero aveva migliaia di anni. Mentre era fermo sotto quell'albero, Nanda Kumara, il suo servitore, gli porse un piccolo fiore champaka. Allungando il pollice e l'indice del suo big bag, Prabhupada prese il fiore e lo guardò con tenerezza. Questo fiore, disse, ha il colore di Sri Chaitanya ed è il più amato in tutta l'India. È bello da guardare e da odorare. Tenne quel fiore color zafferano tra le dita per l'intera mattina. Quando Prabhupada e i suoi discepoli entrarono nella parte più interna e sacra dove risiedeva la divinità di Sri Nrisimha, la loro guida spiegò che la Murti risaliva al tempo di Prahlad Maharaj, un antico re di nome Pururava, e sua moglie Urvasi. Avevano un giorno visitato questa collina e su richiesta di Urvasi, la Murti che era apparsa loro in sogno era stata scavata nella roccia. Il Signore aveva ordinato di adorarlo in quel luogo, ma aveva aggiunto che avrebbe concesso il suo darshan solo una volta all'anno, durante il mese di Vaishakha. Durante il resto dell'anno sarebbe stato interamente coperto da un strato di polpa di sandalo mista a canfora e ad altri profumi. Perciò la Murti appariva ora soltanto come un blocco coperto da uno strato di polpa di sandalo. Prabhupada osservò che il sandalo manteneva la divinità imperturbabile. Madhavananda racconta: al tempio di Nrisimha, a Vishakhapatnam, Prabhupada era il medesimo di quando era a Vrindavana. Quando uscì dalla macchina era molto grave. Entrammo nel tempio e vi trovammo una cavità. Ci inoltrammo. Le pareti avevano 1,20 m di spessore e sembrava che ci fossero enormi gallerie prima di arrivare al recesso più interno e sacro del tempio. Là vedemmo la divinità che era completamente ricoperta di un mucchio di polpa di sandalo. Appena entrati, Prabhupada disse: cantate il Nrisimha Mantra. Noi cominciamo a cantare Tava Kara Kamala Varena Kamadbhuta Shringam. Mentre giravamo attorno alla divinità, Poi ci fermammo dinanzi alla divinità e Prabhupada offrì gli omaggi. Guru Kripa racconta: quando fummo entrati nella stanza della divinità, Prabhupada ci fece cantare le preghiere di Nishima. Egli manifestava sempre tale devozione. Era questo che lo distingueva da noi. Non solo la sua cultura, la sua conoscenza, ma la sua devozione. In questi luoghi lo vedevamo diventare silenzioso, molto grave, e quando parlava infondeva in noi una gran pace che veniva dall'interno. Quando parlava potevamo sentirla. Ci convinceva costantemente della coscienza di Krishna, non intenzionalmente, ma proprio perché era se stesso. In questi luoghi tale aspetto veniva alla luce. Quando Prabhupada si fermò dinanzi alla divinità, in realtà non si poteva vedere niente, non era che un ammasso di polpa di sandalo. Vi era un brahmana i cui orecchi avevano i lobi molto accentuati e gli portava un orecchino. Gli offrimmo un po' di denaro, ma il momento era assolutamente devozionale. Prabhupada non diceva molto e la ragione principale era che questi luoghi sono apprezzati secondo l'avanzamento spirituale di ognuno. I particolari e i fatti della storia in realtà non sono molto importanti, in realtà non c'è niente da dire. Prabhupada voleva solo essere sicuro che avessimo il giusto rispetto e che non commettessimo offese. La sera Prabhupada teneva conferenze o parlava talvolta nelle scuole e nei circoli sociali di Vishakhapatnam. Durante un programma a Radha Krishna Hall, dove erano presenti più di un migliaio di persone, la danza di Srila Prabhupada indusse tutti gli ascoltatori a danzare. I devoti danzavano attorno a Srila Prabhupada e la danza si protrasse per un'ora. Ad un altro programma, un antropologo americano barbuto arrivò con un motociclo per ascoltare la lezione di Prabhupada e il Kirtan. In seguito, l'antropologo disse a Prabhupada che era venuto in India per studiare le tribù primitive. Prabhupada gli rispose che la sua era soltanto una perdita di tempo. «Perché vuoi studiare le popolazioni primitive?» chiese. «Perché non ti interessi delle popolazioni elevate?» E Prabhupada narrò una storia. Un giorno un povero uomo arrostì una pannocchia di grano turco e la mangiò estraendo a uno i chicchi. Così impiegò molte ore prima di finire il suo pasto. Fece questo, disse Prabhupada, perché non aveva nient'altro da fare, solo per passare la giornata. Poi Prabhupada aggiunse: «Perché non studi alcune persone o un gruppo di persone da cui puoi apprendere qualcosa?» Durante il giorno Prabhupada si sedeva fuori della sua stanza e godeva dell'atmosfera. Non portava camicia e il suo corpo sano brillava di uno splendore dorato mentre stava seduto al fresco e beveva succo di canna da zucchero. «Qui è proprio come essere a Vaikunta», diceva. «Là c'è sempre una gradevole brezza molto fresca». Spesso camminava qua e là, cantando, parlando di Krishna, ascoltando i kirtan dei devoti e osservando le attività del tempio. Prabhupada invitò ripetutamente Purimaraj a venire a predicare in Occidente. Gli chiese di venire almeno a Mayapur in occasione della riunione internazionale dei devoti dell'ISKCON. Prabhupada sentiva che Purimaraj, vedendo tutti quei discepoli occidentali, poteva forse sentirsi ispirato a unirsi a lui e a predicare. Purimaraj acconsentì ad accompagnare Prabhupada a Calcutta e a Mayapur e la piacevole settimana trascorsa a Vishakhapatnam giunse al termine con Prabhupada, i suoi discepoli e Purimaraj che non vedevano l'ora di viaggiare tutti insieme verso Calcutta. Guru Kripa racconta: benché fossimo arrivati in anticipo alla stazione, il treno era già pronto sul binario. Faceva molto caldo e 5 o 6 di noi stavano facendo un kirtan. Allora Shyamasundara staccò da un albero di cocco una noce meravigliosa, l'aprì e la diede a Prabhupada, che ne bevve un po'. Poi Prabhupada la passò a Shyamasundara e Shyamasundara bevve. Allora Prabhupada disse: datela ai componenti del kirtan. Ognuno del gruppo del kirtan era assetato e non si poteva nemmeno pensare che restasse qualcosa per gli altri, ma la noce di cocco passava di mano in mano e non era mai vuota. Io la inclinai un po' e vidi che il succo usciva tanto che mi bagnai la camicia. Bevvi e bevvi, ma ancora non era vuota. Eravamo stupiti. Prabhupada sorrideva e noi cantavamo. Tutti ci sentivamo freschi e soddisfatti. Shyamasundara racconta: Prabhupada e io eravamo in uno scompartimento di prima classe, uno scompartimento privato per 2 persone che sferagliava attraverso la calda notte indiana, in qualche parte tra Vishakhapatnam e Calcutta. Prabhupada parlò, scherzò e suonò cassette fino alle 10:30 circa, finché si sdraiò per riposare. Per un po' di tempo spensi le luci. A mezzanotte circa Prabhupada si alzò e mi chiamò. Shyamasundara, prendi il dittafono, disse. Ne seguì una serie di pensieri così nitidi e coerenti che io potei soltanto concludere che quando penso che Prabhupada dorma, egli generalmente non dorme, ma sta pensando, riflettendo sul modo di servire Krishna sempre di più. E siamo così giunti al terzo capitolo della quinta parte, intitolato Erigerò un bellissimo tempio per voi. Prabhupada aveva rimandato la cerimonia della posa della prima pietra di Mayapur a Gora Purnima il giorno dell'apparizione di Sri Chaitanya, il 29 febbraio 1972. Aveva chiesto di tenere un grande festival con un pandal e di poter offrire prasada gratuito agli ospiti. vi avrebbero partecipato i suoi discepoli provenienti da tutto il mondo. Desidero molto celebrare questa funzione quest'anno con tutti i miei studenti. È una giornata molto importante e sarà un grande servizio offerto a Bhaktivinoda Thakur e a suo figlio, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Perciò vi prego, organizzate questo programma. In dicembre, allo scoppio della guerra tra India e Pakistan nel Bangladesh, in prossimità di Mayapur, il governo indiano aveva vietato agli stranieri di risiedere nell'area settentrionale del Bengala occidentale. I devoti si erano allontanati ed erano tornati qualche settimana dopo, a guerra finita. Avevano ripreso ad organizzare il festival e pochi giorni prima di Gora Purnim, Prabhupada era giunto per fermarsi con loro. Quando Prabhupada vide uno stendardo sostenuto da un palo di bambù che portava la scritta «Benvenuto Srila Prabhupada», osservò: «Non credo che i miei confratelli l'apprezzeranno». Aveva già sentito dire che alcuni tra i suoi confratelli avevano obiettato per il fatto che lui aveva assunto il medesimo titolo del loro maestro spirituale, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. In realtà non era stato lui a prendere quel nome, ma i suoi discepoli gliel'avevano dato qualche anno prima in America. Nel maggio del 1968, mentre era a Boston, Prabhupada aveva dettato una lettera e aveva incidentalmente detto al suo segretario che Swamiji era un titolo di terza classe per un maestro spirituale. «Allora, perché ti chiamiamo Swamiji?» aveva chiesto il suo segretario. Generalmente ci si rivolge al maestro spirituale con il titolo di Gurudeva, Vishnupada o Prabhupada. «Possiamo chiamarti Prabhupada?» aveva chiesto il suo segretario. Prabhupada aveva risposto affermativamente e i suoi discepoli avevano scambiato l'appellativo di Swamiji con Prabhupada. Uno dei devoti aveva chiesto ulteriori informazioni a Prabhupada sul significato della parola e ne aveva pubblicato la definizione sulla rivista Back to Godhead. Nei circoli religiosi vedici, Prabhupada è un termine che esprime la massima reverenza e significa un grande santo, anche tra i santi. In realtà ha due significati. Una persona ai cui piedi, pada, stanno molti Prabhu, il termine significa maestro, ed è usato dai discepoli di un guru nelle loro reciproche relazioni. Due, una persona che è sempre situata ai piedi di loto di Krishna, il supremo maestro. La linea di successione di discepoli attraverso la quale la coscienza di Krishna è stata trasmessa al genere umano è stata rappresentata da un buon numero di personalità di tale rilievo da poter essere chiamate Prabhupada. Srila Rupa Goswami Prabhupada mise in pratica la volontà del suo maestro, Sri Chaitanya Mahaprabhu, e per questa ragione lui e i suoi associati, i Goswami, sono chiamati Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur compì la volontà di Bhaktivinoda Thakur e perciò ci si rivolge a lui con il titolo di Prabhupada. Il nostro maestro spirituale, Om Vishnupada 108 Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, ha a sua volta realizzato la volontà di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada nel distribuire il messaggio d'amore di Krishna al mondo occidentale. E per questa ragione noi americani ed europei, umili servitori di Sua Divina Grazia, da tutti i differenti centri del movimento del Sankirtan, abbiamo seguito le orme di Srila Rupa Goswami Prabhupada e preferiamo rivolgersi a Sua Divina Grazia, nostro maestro spirituale, con il titolo di Prabhupada ed egli ha gentilmente acconsentito. tutte le persone interessate sono state felici della scelta del titolo Prabhupada e nessuno aveva previsto l'invidia che il nome avrebbe sollevato. Come poteva Prabhupada competere per l'onore che si deve al proprio maestro spirituale? Egli era fisso nel sentimento di servitore del suo maestro spirituale. I membri dell'ISKCON non videro un torto nel fatto di rivolgersi al loro maestro spirituale con il titolo di Prabhupada. Nessuno poteva fermarli. Egli era il loro Prabhupada. Essi avevano anche stampato il titolo sui biglietti d'invito del festival di Gorapurnim, ma Prabhupada sapeva che il termine avrebbe fatto sollevare le sopracciglia di alcuni suoi confratelli più critici. Nell'ispezionare le sistemazioni dei devoti, Prabhupada trovò ampie tende di tela bianca, una per gli uomini e una per le donne, illuminate all'interno da lampade fluorescenti. Un largo pandal stava al centro delle altre tende e una piccola tenda retrostante fungeva da cucina. Il piccolo complesso era chiuso all'intorno da campi di riso. Il terreno perciò era abbastanza umido e i campi bagnati producevano una gran quantità di zanzare che comparivano al tramonto. Le condizioni di vita erano primitive, ma molti tra questi devoti erano gli stessi discepoli che avevano viaggiato con Prabhupada per un anno e mezzo in India, a volte vivendo in sporchi dharmashala, con stanze spoglie, a volte vivendo in tende fredde ad Allahabad. I devoti non erano venuti a Mayapur per stare comodi, ma per servire Prabhupada. In futuro, col risultato dei loro sforzi, moltissimi devoti avrebbero potuto riunirsi comodamente a Mayapur nelle spaziose costruzioni che Prabhupada stava progettando. Ben consapevole che gli occidentali non erano abituati alle austerità che il fatto di vivere in India richiedeva, Prabhupada voleva fornire alcune facilitazioni in modo che i suoi discepoli potessero sentirsi a loro agio e concentrarsi sulla vita spirituale, senza essere distratti da eccessive scomodità. Per questa ragione li spingeva a cooperare per poter disporre a Mayapur di edifici forniti di acqua corrente, di elettricità e comodità di altro genere. La dimora di Prabhupada era una semplice capanna bengali coperta di paglia delle dimensioni di 12 piedi quadrati con un pavimento di terra battuta. Una sottile parete divisoria separava la stanza principale dalla parte riservata ai servitori. Sulla facciata vi era una piccola veranda e sul retro un giardino dove Prabhupada poteva stare seduto e farsi massaggiare. Sul retro vi era anche una pompa a mano per il bagno e una tettoia. Quando i devoti si scusarono per aver offerto a Prabhupada una residenza così umile, egli rispose che amava la naturale semplicità. Anche se mi costruiste il più grande palazzo, disse, io preferirei ancora vivere qui. Mentre viveva con tanta semplicità a Mayapur, Prabhupada parlò della sua visione di un grande progetto futuro. Benché le divinità di Radha e Madhava, che egli aveva adorato nel 1971 all'Arda Kumbh Mela di Allahabad, fossero installate in una tenda, egli parlò di un palazzo di marmo. Parlò anche di sistemazioni di prima categoria per gli ospiti e devoti, benché fino ad allora avesse ben poco da offrire. Vivendo semplicemente e felicemente nella sua capanna con il tetto di paglia, egli riuniva i suoi discepoli e parlava dei suoi piani. A sua richiesta, i devoti avevano costruito un piccolo modello della costruzione principale, che era stata proposta per prima, e anche i disegni del tempio dell'umana comprensione. Egli voleva costruire una città a Mayapur, disse, con quartieri per ognuna delle quattro classi sociali dell'istituzione Varnashrama. Tatpara racconta. Quando Prabhupada andava in Occidente era intervistato da grandi personalità, ma quando veniva a Mayapur parlava amichevolmente. Talvolta, mentre beveva il succo e dava istruzioni e viveva semplicemente come un abitante del villaggio, i devoti occidentali talvolta pensano a Prabhupada immaginandolo in un lila, come un grande re, ma quando egli viene in India è un'altra persona, ride e parla come un amico. Bhavananda racconta: nella sua casa di paglia Prabhupada sedeva su una piattaforma di bambù. C'era un letto e qualche stuoia sul pavimento. Questo era tutto. Egli però era più felice qui che in qualsiasi altro posto. Aggiungemmo anche un ventilatore che piacque a Prabhupada. Gli piaceva perché era molto semplice. C'era anche una tettoia, ma egli non se ne curava. Apprezzava ogni cosa. A quel tempo, Jayapataka ed io eravamo condirettori a Mayapur. Scelse 4 firmatari degli assegni per il palazzo in costruzione. In India aprire un conto era molto difficile. Stavamo imparando a conoscere questo aspetto di Prabhupada. Egli era rigido perché conosceva le difficoltà in cui potevamo precipitare. Se non fai i versamenti nel modo appropriato, la banca può anche prendere il tuo denaro. Oppure vuoi chiudere il tuo conto ed essi non te lo permettono. Il nostro modo di fare era dispersivo. Eravamo bambini, così Prabhupada ci insegnava a tenere i conti e l'amministrazione. Jananivasa racconta: la prima volta che venne a vedere la divinità, Prabhupada disse: chi veste le divinità? Qualcuno rispose: Jananivasa. Le divinità erano situate su una piattaforma di mattoni senza alcuna decorazione. Erano soltanto posate lì, ma Prabhupada le guardava con tanto amore. Andava ogni giorno per avere il loro darshan. Una volta andò nella stanza della divinità, ma io non ero là. Al darshan della divinità erano presenti alcune persone indiane, mentre io ero andato in una stanza attigua per prendere la rivista Back to Godhead, che volevo consegnare a loro prima che se ne andassero. Al mio ritorno trovai Prabhupada. Anche lui stava contemplando le divinità, ma disse: dovresti sempre stare qui. Le persone vengono e non trovano nessuno. Io risposi: Srila Prabhupada, ero andato solo a prendere il Back to Godhead e a soli 3 metri di distanza. Lui però mi diede un'occhiata come se volesse dire: ti stai difendendo di nuovo, fa le tue scuse. Poi disse a Bhavananda: questo ragazzo deve avere un po' di aiuto, non può fare tutto, è una persona ordinaria. La caratteristica del festival di Gaurapurnim di 5 giorni fu il nostro kirtan di 24 ore con gruppi di devoti che cantavano avvicendandosi ogni 2 ore. Ogni mattina il corpo principale dei devoti formava un kirtan in processione e usciva a visitare i santi monumenti di Navadvipa. L'albero Nim, sotto il quale Sri Chaitanya era nato, la casa di Srinivasa Acharya, dove Sri Chaitanya e i suoi associati avevano svolto i loro kirtan notturni, la località in cui il Kasi aveva tentato di fermare il Sankirtan di Sri Chaitanya, la residenza di Bhaktivinoda Thakur. Come Prabhupada aveva detto, spesso Bhaktivinoda era stato in piedi davanti a questa casa e aveva guardato al di là della Jalangi, verso il luogo dove Prabhupada aveva ora la sua terra. Durante il giorno e specialmente di sera i devoti si riunivano sul palco del Pandalma e a strisce color arancio, mentre Radha Madhava erano sistemate al centro del palco in un simmashana di steli di banana intagliati, coperto di foglie colorate e ghirlande di fiori. Prabhupada faceva fare ai suoi discepoli la gran parte dei discorsi pubblici, avendo a disposizione come primo oratore Achyutananda Swami, che faceva lezioni in bengali. Centinaia di persone andavano e venivano come un fiume ininterrotto e i devoti distribuivano le riviste Back to Godhead in lingua inglese, in bengali e in hindi. Verso sera c'era una proiezione di diapositive o di un filmato. Dalla sua finestra Prabhupada si compiaceva soprattutto di assistere alla distribuzione del prasada. Guardava i residenti del villaggio che a centinaia si accovacciavano e formavano lunghe file per mangiare il khichdi sulle rotonde foglie che servivano da piatto. Continuate così per sempre, Prabhupada diceva ai suoi discepoli. Distribuite sempre il prasada. Anche in mancanza di un edificio, la predica di Prabhupada mai pure era significativa. Sebbene anche altri mata vicini festeggiassero Gora Purnim, in gran parte un esercito di vedove di Calcutta, che pagavano un compenso per vivere qualche giorno in un tempio e visitare i luoghi santi di Navadvipa, il programma nel Pandal di Prabhupada era la celebrazione più vigorosa e attirava la maggior parte dei visitatori. Il luogo di nascita di Sri Chaitanya, disse Prabhupada, non aveva significato senza predica. Eccetto per questo piccolo periodo dell'anno, erano pochi coloro che venivano a visitare Mayapur. Che cos'è più importante, chiese Prabhupada, il luogo di nascita di Sri Chaitanya o le sue attività? Sono le sue attività, le sue azioni, karma. Le sue attività sono più importanti di Janma, ossia il luogo di nascita. Le attività di Sri Chaitanya consistevano nel cantare Hare Krishna e nel distribuire l'amore per Dio a tutti. E questa dovrebbe essere l'attività dei devoti a Mayapur. Il giorno di Gora Purnima, 10 sannyasi con fratelli di Prabhupada vennero in visita per partecipare insieme con i discepoli di Prabhupada e centinaia di visitatori alla consacrazione e alla cerimonia della posa della prima pietra. Prabhupada fu cordiale e amichevole con i suoi confratelli ed era soddisfatto di vederli partecipare tutti insieme all'inaugurazione del quartiere generale mondiale dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Seduto su di un cuscino vicino all'arena sacrificale, cantando i santi nomi sul japa, Prabhupada iniziò 6 devoti del Bengala e concesse l'ordine di sannyasa a un giovane discepolo americano. Poi i confratelli di Prabhupada parlarono esprimendo ognuno il suo apprezzamento per l'opera di Prabhupada in Occidente. Infine essi si riunirono attorno all'arena sacrificale che misurava 1,5 metri quadrato ed era profonda 45 centimetri. Alcuni articoli che erano stati collettati erano stati posti all'interno della buca, secondo le ingiunzioni delle scritture. 5 varietà di fiori, 5 varietà di cereali, 5 varietà di foglie, 5 differenti metalli, 5 varietà di nettare, 5 varietà di colori, 5 varietà di frutti e 5 varietà di pietre preziose. Il confratello di Prabhupada, Puri Maharaj, scese una scala a pioli posta nell'arena per sistemare le noci di cocco e le foglie di banana in un vaso e porle sull'altare di mattoni. Poi Prabhupada entrò nell'arena portando con sé una scatola che conteneva una murti d'oro di Ananta Shesha con occhi di rubino. Precedentemente quel mattino Prabhupada, nella sua capanna, aveva mostrato confidenzialmente a pochi discepoli la murti. Questo è Sri Ananta, aveva detto, il serpente letto sul quale Sri Vishnu riposa. Egli reggerà il tempio sulla sua testa. Durante la cerimonia, Prabhupada pose Ananta Shesha sull'altare di mattoni e risalì la scaletta. Poi, al felice invito di Prabhupada, tutti cominciarono a lanciare nell'arena offerte di fiori e denaro, seguite da manciate di terra. Benché i confratelli di Prabhupada avessero elogiato la sua opera il giorno di Gora Purnima, alcuni di loro tornarono qualche giorno dopo a lamentarsi per l'uso che egli faceva del titolo di Prabhupada. Prabhupada chiese ai suoi discepoli di lasciare la stanza. Quando restarono soli, uno dei confratelli sannyasi cominciò a sfidare Prabhupada parlando in bengali. «Perché stai usando il titolo di Prabhupada? Non ne hai il diritto. Questo è il titolo del nostro Prabhupada. Non puoi servirtene». Io non l'ho preso, rispose Prabhupada. Loro mi chiamano Prabhupada. Che posso fare? Benché il confratello Sagnasi avesse cominciato a criticare Prabhupada per non essersi unito alla loro predica e per aver concesso il Sagnasi e il filo sacro occidentali, principalmente i confratelli volevano una spiegazione riguardo all'uso del titolo di Prabhupada. Brahmananda Maharaj chiamò Prabhupada. Portami una copia delle mie lettere intestate. L'intestazione diceva Tridandi Goswami e Si Bhaktivedanta Swami. Prabhupada non figurava. Questa era la prova che egli non faceva uso di quel titolo. Questa semplice dimostrazione pacificò i suoi fratelli ed egli li invitò a gustare il prasadam con lui mentre i discepoli li servivano. Siamo giunti così al termine del nostro tempo per la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolato Erigerò un bellissimo tempio per voi.
Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitamsya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Prabhu Nityananda